Amici ascolto, a voi tutti un cordiale saluto da Giancarlo Lavella e ancora un buon Natale a tutti gli appassionati di questa trasmissione che è non solo sport. Guardare lo sport in modo alternativo come stiamo cercando di fare già da tempo. E oggi lo facciamo guardando addirittura alla Somalia. C'è una notizia lanciata alcuni giorni fa dall'agenzia MISNA che purtroppo proprio in questi giorni sta attraversando delle difficoltà economiche, c'è cioè il rischio della chiusura. Insomma, una notizia che diceva che dopo diversi anni, circa 20 anni, in Somalia, come sappiamo un paese martoriato da sempre da sanguinose guerre intestine, ebbene dopo tanti anni è stata trasmessa per la prima volta una partita di calcio in televisione. Forse un segno, ci siamo chiesti, che qualcosa sta cambiando anche in questo paese dimenticato, in questa guerra dimenticata di fronte alle tante altre emergenze internazionali che conquistano di giorno in giorno le prime pagine, sicuramente altrettanto drammatiche. Ecco, di questo vogliamo parlare con padre Giulio Albanese, missionario comboniano, per tanti anni è stato in Africa e attualmente responsabile delle riviste missionarie della CEE, delle Pontificie Opere Missionarie. Benvenuto a Non Solo Sport, padre Albanese, e credo siamo ancora in tempo per farci gli auguri di Buon Natale.
Certamente, è un piacere.
Ecco, come commentare questa notizia che viene dalla Somalia, una nazione che abbiamo sempre definito come uno Stato senza Stato? Insomma, potrebbe essere questa partita trasmessa in diretta, dopo tanti anni in diretta televisiva, un primo barlume che qualcosa sta cambiando in positivo?
Questo è un segnale positivo, non v'è dubbio. Rimane il fatto che per comprendere il fenomeno del calcio in Somalia bisogna inevitabilmente tornare indietro nel tempo. Non dimentichiamo che si tratta di un'ex colonia italiana e poi negli anni 50 la Somalia è stata governata dall'Italia grazie ad un mandato fiduciario concesso dalle Nazioni Unite. E questo proprio per mettere in piedi quelle che erano le istituzioni che poi avrebbero dovuto governare questo paese del Corno d'Africa. Questo che cosa significa? Significa che in sostanza la cultura italiana per certi versi ha contaminato, in alcuni casi positivamente, è il caso di dirlo, la realtà somala. E direi che l'aspetto dello sport è certamente uno di questi elementi, e il calcio in particolare. Io ricordo che le prime volte che visitai Mogadiscio e dintorni mi colpì la presenza di campi di calcio e i somali hanno fatto sempre il tifo, anche quando presero il potere le corti islamiche nel 2006. Solo successivamente, quando l'ala radicale, quella degli Al-Shabaab, cominciò a seminare davvero morte e distruzione, allora a quel punto è inutile nasconderselo, l'ideologia della Sharia ha preso il sopravvento. E direi che il calcio è sempre stato interpretato da questi jihadisti come un elemento a forte connotazione occidentale, per cui, come dire, combattere il calcio dal punto di vista della propaganda significa combattere la cultura occidentale.
Ciò non toglie che quello che noi consideriamo, insomma, lo sport più bello del mondo non abbia anche lì tanti affezionati, tanti appassionati.
E direi che questo non è vero, è verissimo. Al punto tale che ogni volta che ho visitato la Somalia, i ragazzi, i più piccoli, anche se questi imbracciavano un fucile, mi chiedevano se un giorno, tornando da quelle parti, sarei stato disposto a regalare loro una maglietta di calcio di uno dei loro idoli. Ricordo che quello più popolare quando visitai la Somalia per la prima volta era Alto Belli. Successivamente Totti e tanti altri campioni del calcio italiano, del nostro campionato, che in una maniera o nell'altra, attraverso la parabola, comunque direi molti somali in questi anni, nonostante le avversità, sono riusciti a seguire.
Ecco, padre Albanese, a livello di comunità internazionale, di ONU e quant'altro, rientra in qualche modo lo sport nei programmi? Tanti se ne fanno, purtroppo molti irrealizzati, di recupero non solo della Somalia ma di questo grandissimo continente che è l'Africa.
Sì, certamente lo sport è nell'agenda. Il problema di fondo è che purtroppo ancora oggi in Somalia l'insicurezza regna suprema, è il caso di dirlo. Questo non solo per la parcellizzazione di questo paese che continua ad essere sotto il controllo dei feudati locali, dei signori della guerra che fanno il bello e cattivo tempo. Non dimentichiamo che c'è ancora una presenza consistente di Al-Shabaab, i quali rappresentano un fattore di grande instabilità. Dunque, riuscire a mettere in piedi attività educative, anche dal punto proprio di vista ludico, non è facile.
Ne abbiamo parlato tante volte, come fare ad invertire la rotta. Finora lo sport, il calcio in particolare, ha costituito motivo di esodo dei campioni africani verso l'Europa. Come fare, insomma, a farli rimanere lì, insomma, a riuscire a far grandi i loro paesi?
Il problema ha una forte valenza sociale, politica ed economica, perché è inutile nasconderselo. Noi stiamo parlando di una realtà continentale che è ricca soprattutto di commodity, oltre al fatto che ci sono culture ancestrali. Purtroppo il malgoverno, purtroppo soprattutto le contaminazioni straniere legate soprattutto al diktat dell'interesse, continuano a rappresentare un fattore altamente destabilizzante. E questo naturalmente fa sì che le Afriche, nonostante la crescita del PIL in maniera significativa in alcuni paesi, continuino ad essere terra di conquista, anche perché purtroppo i creditori internazionali continuano a batter cassa. Nonostante il PIL cresca, non avendo, come dire, un valore assoluto significativo, basti pensare al caso del Ghana, dove il PIL è di circa 50 miliardi di dollari, più o meno il prodotto interno lordo, per intenderci, della regione Basilicata, il PIL della Lombardia, non dimentichiamolo, è di 350 miliardi di dollari, che significa che è vero che il PIL cresce in Africa, ma il valore assoluto lascia ancora molto a desiderare. È chiaro che finché la situazione è questa e le privatizzazioni continuano a condizionare fortemente il destino di questi paesi, di queste nazioni, e le privatizzazioni, inutile nasconderselo, sono, come dire, sinonimo di svendita, il rischio dell'Africa qual è? Che fra qualche anno gli africani non saranno più padroni dell'aria che respirano, del pane che mangiano e dell'acqua che bevono. Allora è chiaro che lo sport è importante, dovrebbe essere in cima all'agenda, però inutile nasconderselo, la condizio sine qua non innanzitutto e soprattutto è la giustizia e l'equità.
Come dire, e concludiamo con questa sua ultima risposta, siamo un po' ancora ai tempi del colonialismo, vado un po' a memoria, ma insomma c'era un certo Eusebio, la perla nera del Mozambico, che fece grande il Portogallo, insomma più o meno, sia pure sotto altri connotati, siamo ancora a quel livello.
Beh sì, loro guardano sempre ai loro campioni che trovano successo in Europa, nei campionati del cosiddetto primo mondo, non solo con rispetto, li seguono con passione, perché per loro sono davvero dei paladini che ce l'hanno fatta. Ciò non toglie che la via del riscatto del continente africano è ancora lunga.
Grazie padre Giulio Albanese, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi.
Seconda parte di Non Solo Sport è quella che di consueto dedichiamo ai commenti sull'attualità. Beh, insomma, questa attualità post-natalizia ci spaventa non poco. È una notizia che conoscete tutti, c'è una squadra di calcio femminile, calcio a 5, della città di Locri, siamo in piena Calabria, che è stata ritirata dai campionati, sembra per minacce arrivate dalla criminalità organizzata. Ecco, quanto questo poi sia vero, saremo noi a vederlo dai giornali, dalle cronache dei prossimi giorni. Fatto sta che, nonostante la solidarietà mostrata ai dirigenti, questi stessi dirigenti sembra non siano intenzionati a partecipare più al campionato di Serie A. Ne parliamo subito con il nostro ospite, Don Leonardo Biancarani, benvenuto a Non Solo Sport.
Salve a voi e a tutti i radioascoltatori.
E anche a te, insomma, ancora auguri di buon Natale, siamo credo in tempo.
Altrettanto di cuore e di buon anno.
Ecco, una notizia che io dicevo preoccupa non poco, insomma, i tentacoli della criminalità organizzata, poi non stiamo parlando neanche di grandi platee, ma insomma, il calcio a 5, uno sport sì seguito, tra l'altro femminile, però uno sport di nicchia.
Ma sicuramente anche questo è una notizia nella notizia. Non parliamo né di calcio miliardario, ma di calcio a 5 e per giunta femminile. Quindi è una notizia che ci fa maggiormente male proprio per questo motivo.
Ecco, i dirigenti non dicono apertamente che ci siano state minacce da parte della criminalità organizzata, però insomma si pensa che ci sia stato qualche intervento. Quali potrebbero essere i motivi nel condizionare, ecco, l'attività di questa società?
Ma ci sono degli elementi investigativi che ci sfuggono, quindi credo che dobbiamo aspettare un po' il lavoro degli inquirenti. Così di primo acchito rimane una notizia che ci lascia tutti stupiti, non riusciamo a trovare un vero e proprio movente. E quindi trapela qualche notizia qua e là, ma io credo che dobbiamo avere pazienza per arrivare a capire realmente che cosa ci sia dietro. La cosa che dispiace è che i dirigenti non vogliono più continuare e invece una parte della gente chiede a viva voce che invece le ragazze continuino, e credo che questo sia il segnale che dobbiamo mandare anche noi.
Ecco, un segnale importante, perché solo se pensiamo, se cose del genere, ecco, avvenissero in sport di più ampio richiamo, insomma, sarebbe veramente forse la fine dello sport stesso.
Ma sicuramente sì, ci sono stati però problemi anche nel calcio maschile, per tutto il filone di inchiesta sul calcio scommesse, non mi pare che non ci siano stati problemi, però sicuramente se arriveranno questi episodi anche nel calcio professionistico di Serie A, possiamo la domenica pensare di fare altro.
Ecco, uno sguardo anche a quello che ci si aspetta dal calcio giocato, c'è stata la pausa natalizia. Quando riprenderanno i giochi, secondo te ci ritroveremo davanti agli stessi valori di forza, secondo te o no?
Di per sé bisogna vedere come sarà il calciomercato, perché in base a quegli investimenti da parte delle grandi società potranno esserci certamente degli sbalzi nei valori e soprattutto anche nella classifica.
Ecco, ma la pausa, la lunga pausa natalizia può influire sulla forma o addirittura invece migliorare la forma di squadre che non lo erano? Per esempio potremmo assistere a una ripresa della Roma che insomma ha zoppicato nelle ultime giornate, oppure ecco questo stop potrebbe costituire un problema per Inter o Juventus?
Ma credo che la Roma stia facendo la preparazione, proprio perché qualcuno del settore sottolineava che non correvano più, proprio anche col Genoa. Quindi credo che la Roma cercherà di ritornare e di essere competitiva. Bisogna vedere chi ha mangiato, passatemi la battuta, meno panettone e chi è stato più diligente ai compiti dei preparatori atletici.
Quindi psicologia ma anche forma fisica, questo è importante.
Assolutamente sì. Assolutamente sì.
Grazie Don Leonardo Biancalani, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport, e con il saluto a te termina anche quella seconda parte di Non Solo Sport. Grazie.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ed ora la terza parte di Non Solo Sport, quella in cui raccontiamo una storia sportiva. Questa volta è quella di Matteo Cavagnini, bresciano, classe 1974, attualmente capitano della nazionale italiana di basket in carrozzina, nazionale in cui ha esordito nel 1998. Tra l'altro gioca anche nel Santa Lucia come pivot dalla stagione 2009-2010, una squadra di un istituto di ricovero e di cura a carattere scientifico con sede a Roma. Il 31 agosto del 1989, questa la storia per certi versi drammatica, ma poi con risvolti senz'altro positivi, gli viene amputata una gamba, quella sinistra, in seguito a un incidente stradale in cui viene investito mentre era in motorino. La sua vita riparte proprio dopo l'incidente e sul campo da basket, dopo le prime diffidenze, ritrova la forza e si rende conto che il confronto con gli altri lo avrebbe aiutato. Ha partecipato, ecco, in questa evoluzione dal dramma alla ripresa della vita a due Paralimpiadi, quella di Atene 2004 e quella di Londra 2012, e poi ha militato in molte squadre. Inoltre, oltre ad essere tuttora in attività, Cavagnini lavora come addetto informatico alla Federazione Italiana Canottaggio. Davide Capano lo ha intervistato, sentiamo.
Quell'incidente in motorino ha cambiato la tua vita. Come si riparte da un evento così tragico accaduto in piena adolescenza?
Non è facile, a un'età così, 14 14 anni è già un'età difficile di suo, e subire un trauma così importante non è facile superarlo o trovare la forza ogni giorno di affrontare i problemi che diventano sempre più insopportabili. Non è per niente facile, però grazie alla famiglia, grazie, non nascondo, anche alla fede, grazie agli amici, grazie allo sport, sono riuscito a ritrovare, a non far spegnere quella fiammella che poi, grazie a tutto questo, è ritornata a ardere.
Lo sport, quindi, che ruolo ha avuto e quando hai iniziato ad avere un ruolo nella tua rinascita?
Diciamo da subito, perché quando si pensa che deve affrontare un trauma così importante, è un po' la fiducia nel futuro che viene a mancare. Lo sport mi ha aiutato a ripormi certi obiettivi che prima non avevo più la forza di trovare. Entrare in palestra ogni giorno, capire, vedere, affrontare i piccoli problemi o i grandi problemi, vedere che bastava solamente mettercela, impegnarmi, questo mi dava la possibilità di superarli, era veramente ritrovare la fiducia in me stesso, nella vita, nei compagni. È stata davvero fondamentale lo sport.
Il primo feeling con il basket in carrozzina com'è stato?
Ero diffidente, perché non è facile affrontare nel momento in cui ti chiedi, siedi in carrozzina, ti metti di fronte alla possibilità che sei disabile. Quindi io non mi consideravo disabile, vedevo la disabilità come una cosa che non mi apparteneva. Nel momento in cui ti siedi, probabilmente lì è stata forte la sensazione di capire, cavolo, ma allora è vero, sono disabile. Non è stato facile, ma poi dopo anche il confronto con i miei compagni di squadra, che ognuno con disabilità diverse, che dava ognuno il suo contributo per potermi fare accettare questa mia situazione, è stato importante.
Che cosa si prova ad essere il capitano della nazionale di basket in carrozzina?
Guarda, io quando ero ragazzino, prima dell'incidente, giocavo a calcio, il mio sogno era fare il calciatore. Non ero forte, non ero un fuoriclasse, però era il mio sogno. Quando ho avuto l'incidente, la cosa più brutta che ho dovuto superare era appunto questa, il fatto che il mio sogno non era più realizzabile. Quindi nel momento in cui ho ripreso a giocare, e a distanza di tanti anni, quel sogno poi si è realizzato, perché sono diventato capitano della nazionale. È stato straordinario, che devo dirti, è stato davvero un raggiungere qualcosa che in fondo nel cassetto non avevo mai abbandonato.
Qual è il momento della tua carriera sportiva tuttora in corso che ricordi con particolare piacere?
Un po' la svolta è stata l'Olimpiade del 2004 a Atene, quando ancora non ero ancora un giocatore formato su cui si poteva puntare. Quella Paralimpiade è stato un po' il giro di boa, dove ho dimostrato a me stesso e a tutti gli allenatori che ho avuto che Cavagnini poteva farcela.
Quali pensi possano essere le prospettive del basket in carrozzina e quale messaggio vuoi mandare a chi vive una disabilità?
Basket in carrozzina purtroppo attraversa non una grandissima fase in fatto di reclutamenti. Sì, ci stiamo svegliando grazie soprattutto ai media, che dopo Londra, dopo le Paralimpiadi di Londra, si sono accorti un po' in generale che esiste lo sport paralimpico. La pallacanestro è uno sport particolare, perché sono molti fattori che contribuiscono a essere un atleta, che è la carrozzina, il pallone, il canestro, l'avversario, le regole. Non è facile come sport di squadra, però grazie a questa attenzione diciamo più di qualcuno si è avvicinato e più di qualcuno sta emergendo. Da tanti anni non si vedeva più gente appassionarsi così fortemente a questo sport. Devo dire che se i ragazzi di oggi nel loro cuore hanno ancora quel sogno di poterci riuscire, quello che posso dire è di non mollare, di coltivarlo, di coltivare quel sogno, di proteggerlo soprattutto da chi dall'esterno gli dirà non ce la farai, non sarà il tuo sport, non sei all'altezza. Proteggetelo, curatelo, credete in voi stessi, perché solo voi stessi potete decidere di cosa fare nel vostro futuro.
E con la toccante storia di Matteo Cavagnini, intervistato da Davide Capano, termina questa puntata di Non Solo Sport. A voi tutti un grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella.